Grazie per l'invito. Vorrei che fosse abbastanza interattiva la, insomma, se mi fate domande preferirei piuttosto che, insomma, parlare, vi introduca. Sono da circa 8 anni che lavoro in Inghilterra, 6 anni a Londra e diciamo che ho lasciato l'Italia, avevo un contratto a tempo indeterminato, quindi quando era ancora l'epoca d'oro che si trovava facilmente lavoro. Sì. E l'ho lasciato proprio perché non c'era valorizzazione del e riconoscimento delle nostre competenze, quindi era più una questione di trovare gratificazione, e più che altro perché mi piace molto quello che faccio e quindi non trovavo, ero molto motivata, ma all'epoca molto motivata, neolaureata, che voleva fare, però mi scontravo con una realtà in cui molto conservatrice e quindi ero molto frustrata. Quindi questa è stata la spinta che mi ha portato a lasciare l'Italia e ho scelto l'Inghilterra perché era, diciamo, l'unico paese in cui conoscevo l'inglese, un po' di inglese a livello scolastico e quindi sono andata in Inghilterra. Poi avevo fatto un'esperienza Erasmus e quindi mi riprendo con gli altri relatori emergency e dell'altra Onlus, che secondo me è importantissimo fare questo tipo di esperienze in altri paesi, sia in paesi in via di sviluppo che diciamo nel mondo, Europa, extraeuropei, perché è soprattutto una crescita proprio personale, diciamo ti spogli appunto di tanti pregiudizi e ti scontri con culture e realtà diverse che ti fanno solamente che crescere, quindi secondo me è estremamente importante fare queste esperienze durante il percorso di studi. Infatti l'esperienza della Finlandia mi ha poi portato a dare, insomma, una motivazione in più per andare a lavorare all'estero. Quindi è questo.
Il mondo anglosassone, no?
Sì.
Ora che è tanto di moda con il Brexit e tutto,
sì,
che attira tutti questi ragazzi spagnoli e non italiani al mondo. Ma è così paradisiale, è come un paradiso, come dicono?
Beh, per me all'inizio non è stato un paradiso, è stato un inferno. No, è stato veramente difficile. Il primo anno è stato difficilissimo e volevo ritornare perché comunque ho ricominciato completamente da zero e nonostante fossi andata con già alle spalle comunque 2 master e tanta esperienza in campo clinico, comunque mi hanno trattato come una neolaureata, ma nemmeno, anzi io quando ho fatto il tirocinio in Italia ero molto più, diciamo, mi sentivo molto più integrata e principalmente è perché la lingua non era la barriera principale, è stata la lingua. Qui ci sono diciamo che il mondo lavorativo è pieno di emigrati, quindi gli accenti sono non solo l'accento italiano, l'accento inglese, ma inglese scozzese, l'irlandese, che è difficile da capire. Poi mettici il filippino, l'africano, quindi non c'era niente di tutto quello che avevo studiato sui libri, slang, modi di dire, ed è stato difficilissimo la lingua. Quindi all'inizio non mi capivano, io non li capivo. E erano diffidenti e di conseguenza mi tenevano sotto controllo, lo sapevo che mi studiavano, mi tenevano sotto controllo, quindi mi sentivo completamente impacciata, bloccata. E ci ha voluto un po', poi una volta che mi sono poi sbloccata con la lingua, hanno capito che non ero roba così stupida, che un po', cioè avevo le conoscenze e tutto quanto, e poi da là mi ha dato sono cresciuta. E sono cresciuta e ho fatto carriera.
Ma quindi hai fatto carriera? Io mi fermo un secondo qua, faccio un passo indietro.
Sì.
Quello che stai dicendo, analizzando il nostro percorso, perché parlava la dottoressa, la professoressa, è così diverso l'uscita, il neolaureato dell'università italiana, del neolaureato inglese?
Sì, è diversa perché a livello di competenze cliniche loro non possono mettere un accesso venoso. Non puoi fare la terapia endovenosa, devi fare un esame di terapia in endovenosa e di calcoli farmacologici, che poi per loro è difficilissimo perché comunque in matematica non è che siano così, cioè la proporzione non sanno che cosa sia, quindi vanno con formule, vanno a memoria, cioè quindi entrano nel mondo del lavoro che devono fare questo esame di questo test di calcoli farmacologici, di terapia endovenosa, catetere vescicale, devono fare una certificazione, una giornata, uno study day. E poi che altro? Sì, ci sono tantissime altre competenze che... ma sono study days, sono, quindi tu all'inizio, i primi tempi, sei un po' così, più che altro fai l'OS. Però sei tu responsabile, cioè come competenza a livello clinico, ma sei tu responsabile del paziente. Magari chiami una collega che può fare queste cose, la fa al posto tuo.
Infatti,
ma è una questione transitoria all'inizio, ma non. Però questo si tratta solamente di competenza di fare, ma non è l'identità dell'infermiere, c'è. Cioè, questo è solamente saper fare come. Non so se mi spiego, però sei riconosciuto, rispettato come infermiere, assolutamente sì. E con i pazienti devo dire che non ho avuto problemi a relazionarmi, anzi, diciamo che erano quelli con cui mi sono sentita più a mio agio, perché alla fine i bisogni del paziente li capisci e loro si fanno, cioè ti fai capire. Quindi i pazienti sono stati veramente l'unico, quelle con cui, le persone con cui avevo più feeling. Mentre i medici molto molto carini, rispetto alle infermiere terribili all'inizio, le colleghe erano terribili, però tutte le altre diciamo professioni erano molto accoglienti.
Ora ti chiediamo di bere, prego. Perché poi sì. Continuiamo la nostra. Bene, e quindi rispetto a questa difficoltà iniziale, in realtà però tu ci hai detto un concetto importante che a livello universitario finalmente è passato, che l'infermiera è responsabile del ragionamento clinico, no?
Sì.
Di quello che è il processo, poi chi lo va a fare o non fare, vabbè, in quel momento non lo farò io perché non sono...
Esatto, sì.
Perché quell'attività... è una funzione, è un'attività e in quel momento io non sono preparata, tra virgolette, addestrata per farla, però io conosco tutto il ragionamento clinico. Quindi se vuoi un pochettino è l'attività di per sé che viene un po' a mancare, ma sì. Tutto il processo ci sta. Cioè,
sì, quindi... assolutamente. Cioè questa la prima cosa che mi chiedono, può l'infermiera intubare in Inghilterra? Cioè, siamo molto... concentrati sul saper fare, no? Però poi dietro in realtà c'è tutt'altro, no? L'essere infermiere, e che quindi cioè non lo vedo come, diciamo, non lo vedo come scoglio questo, certo. Iniziale non lo vedo come, forse proprio perché usciamo, che noi facciamo tanto nel tirocinio e tutto questo saper fare così, però
quindi se posso riassumere, no? Praticamente il saper fare in Italia diventa quasi un must, una credenza di essere un po' più preparati o meno. In realtà poi non è proprio così la verità, perché la verità è quasi un vantaggio non saper fare, saper essere infermiere, sapere il ragionamento clinico. Cioè, alla fine, ragionando, sembra più vantaggioso non saper fare, ma conoscere tutto il resto, perché poi a fare ci metti anche poco a imparare, come dire, no? E una volta che hai imparato a fare, cioè che hai avuto la consapevolezza della situazione, che eri un'infermiera integrata, eccetera, che percorso poi di crescita hai trovato davanti, se vogliamo andare in questo senso? Hai avuto un percorso di crescita, ti hanno agevolato, quali ruoli hai potuto ricoprire? Ecco, insomma. Mm-hmm.
Sono il sistema molto gerarchico in Inghilterra, quindi si entra il laureato fa parte, è un band 5, quindi di una fascia, una banda 5, e ogni fascia viene suddivisa in fasce perché hanno raggiunto certe competenze e quindi hanno delle responsabilità. Quindi mano a mano che la fascia si alza, vuol dire che tu hai più competenza, più responsabilità in campo assistenziale. E per crescere all'interno di queste fasce bisogna praticamente fare dei corsi e poi soprattutto l'esperienza clinica. Quindi io ho iniziato in terapia intensiva cardiochirurgica, dove tuttora lavoro, ed ero all'inizio una staff nurse band 5, e dopo un anno che stavo lì mi hanno fatto fare il corso di terapia intensiva, che è diciamo l'equivalente di master di primo livello in area critica nostro, e dopo di quello sono diventata experience e quindi diciamo ho acquisito delle responsabilità e competenze, ulteriori competenze e responsabilità superiori. E poi da lì mi ha dato l'accesso a fare, non si fanno dei concorsi per andare avanti, ma dei colloqui, delle interview, e quindi poi sono diventata una sister che fa parte del band 6, dove mi occupavo di diciamo inserire il nuovo personale, quindi facevo sia a livello clinico ma anche manageriale, quindi potevo anche coordinare la terapia intensiva in alcuni turni, sempre però con una supervisione di qualcun altro che era di competenza superiore. E poi dopodiché, dopo qualche anno, sono diventata una senior sister, quindi una band 7, e che è quello che ricopro tuttora, dove mi occupo principalmente di coordinare la terapia intensiva. Ho un mio team di più o meno 10 infermieri, di cui mi occupo di tutta la parte manageriale, quindi ferie, malattie, insomma, diciamo è una specie di coordinatore nostro qui, però dato che siamo tantissimi infermieri ne abbiamo tanti di coordinatori. E poi allo stesso tempo mi capita qualche volta di avere il paziente e lavorare con qualche nuovo infermiere arrivato, quindi è stata più o meno così. In quando io coordino, sono io che decido di se ho i letti, allora il medico non interferisce, cioè collaboriamo, quindi se io non ho i letti il paziente non lo ricovero. E sono io che lo decido, e loro non è come che da noi, ah sì, tanto non c'è problema, il letto ci sta, però magari il personale non c'è, no, magari tu c'hai 3 pazienti in terapia intensiva, là no, è 1 a 1 di livello 3, che vuol dire un paziente che è intubato e con altri sistemi che non funzionano, organi. E quindi cioè hai una grossissima responsabilità, e queste responsabilità, che è la cosa che qua ancora non c'è, vengono riconosciute. Cioè quella mia responsabilità mi viene riconosciuta a livello professionale dalle altre discipline, medica, fisioterapisti e tutte le altre con cui collaboro. E non solo dal punto di vista appunto della competenza clinica, ma anche mi viene riuscito a livello del salario economico, che non ancora, purtroppo qua abbiamo professionisti che sono estremamente formati, ma non è che, cioè per me non è stata la ragione primaria per cui ho lasciato, non mi interessava, volevo fare bene quello che mi piace fare. Cioè, volevo farlo in un sistema, in un ambiente dove vieni solamente rispettato. E, sì.
Io quando decisi di fare finalmente l'infermiere, perché ho sempre voluto fare l'infermiere, da noi l'infermiere viene riconosciuto socialmente, poi per ragioni esattamente come le tue, ho deciso di venire in Italia e qua ho trovato questo. Quindi io mi ritrovo una e un'altra volta a sentire le stesse parole, Che lo diceva Luca, lo diceva Cristian, lo diceva la dottoressa, no? Che un riconoscimento non solo sociale, anche lavorativo, avere la possibilità di le capacità cliniche, competenze avanzate, riuscire a avere capacità organizzative in diversi contesti. Quando io studiavo iniziavano a parlare dell'inizio, nel 98, di come doveva essere il processo assistenziale, infermieristico, no? Che significava sostanzialmente fermo, pensa, agisce con quello che hai e poi rivaluta quello che stai facendo. Io ho capito che noi, il sistema universitario, probabilmente produce un prodotto, un infermiere, con tutto il rispetto, migliore di quello che potrebbe essere una struttura, un modello anglosassone, ma poi viene riconosciuto di più. Ed ecco forse quello che c'è stato. Dal punto di vista del processo assistenziale, di quello che dovrebbe essere il follow-up del paziente, perché l'infermiere esiste, perché c'è un paziente, una persona a cui dire, da essere quella parte che le manca per essere in benessere, in salute. Dal punto di vista del processo assistenziale, il ruolo dell'infermiere in Inghilterra, quanto è? Quanto dovrebbe essere? A quanto arriverà? Quanto può fare? È ancora la strada che possiamo fare? Se tu dovessi misurare, quanto è presente l'infermiere?
Devo dare un numero. diciamo che in terapia intensiva siamo molto indipendenti, perché appunto se c'è un problema sul paziente, la prima persona che viene chiamata per valutare il paziente è il coordinatore, quindi sarebbe l'infermiere quello più... tipo sarei io in quel momento se coordino il reparto. Quindi prima mi chiamano a me se c'è qualche problema, ovviamente se il paziente è arrestato, che tiri c'è il campanello d'allarme, poi vanno tutti là. Però nel caso in cui, per esempio, fanno un emogas, se c'è qualcosa mi chiedono prima a me che cosa fare e poi chiamiamo il medico, oppure magari... quindi è tantissimo. L'importanza assistenziale, adesso non mi ricordo come, però sì, l'infermiere è al 100% lì.
Vuoi dirci che ha un peso preponderante all'interno del processo assistenziale?
Sì, sì.
Ecco. Senti, visto che ci stai illustrando, quasi quasi mi viene voglia di fare il biglietto, ma... per venire, però visto che ci stai illustrando questa realtà dove tu, perché credo che sia la tua esperienza, qualcuno decide di tornare, no? Tu hai, come dire, scelto di restare perché è quello. Quali possono essere le motivazioni per cui qualcuno resta e invece poi qualcuno torna?
In genere vedo che adesso, perché poi quando io sono andata ero una delle, non ce n'erano tanti di infermieri italiani, mentre adesso per esempio solo nel mio reparto ce ne sono 10. Il motivo però per cui loro vengono, la maggior parte, è perché non si trova lavoro in Italia, quindi è un motivo diverso, più proprio di sopravvivenza, perché se rimango non trovo lavoro. Però adesso tutti questi colleghi che sono arrivati negli ultimi anni stanno tutti, la maggior parte fanno i concorsi in Italia per ritornare. Poi alcuni sono ritornati e poi non trovano la stessa flessibilità che c'è, perché comunque c'è una grandissima flessibilità in Inghilterra. Cioè, se voglio lavorare part time mi danno il part time al 50, al 60, al 70%, qualsiasi, mi vengono incontro, ho dei problemi, se comunque vali e sei un buon professionista, ti mettono nelle condizioni in cui tu puoi comunque continuare a rimanere, a lavorare per loro, e quindi ti vengono incontro tantissimo. E poi ci sono tantissimi non vuole lavorare non vuole lavorare tipo a tempo indeterminato nel reparto, e fai il gettone per la stessa struttura pubblica e quindi lavori quando vuoi tu. Che ne so, dalla tua disponibilità dici: oh, lavoro, chiamatemi lunedì, giovedì e sabato. E ovviamente, dato che lì sono sempre affamati di infermieri, c'è cioè sempre. E loro lavorano quando vogliono. E quindi questa è un'altra cosa molto buona, perché se tu hai, che ne so, la tua situazione familiare non ti permette di avere un contratto a tempo indeterminato dove i turni non te li puoi fare tu e tutto quanto, quindi in qualsiasi modo lavori. E questa cosa magari quando ritorni poi in la flessibilità non la ritrovi in Italia. Quindi magari ritornano, però alcuni poi che fanno? O fanno avanti e indietro con l'Italia, vanno una settimana, lavorano tantissimo una settimana, si fanno 5 turni e poi ritornano in Italia e fanno avanti e indietro. Ho tanti colleghi anche spagnoli che fanno così, perché comunque alla fine poi magari gli manca l'Italia, lo stile di vita, la qualità di vita, e quindi così. E poi sono tutti molto, perché non puoi fare comunque una vita così a lungo, però sono tutti giovani. Parlo tra i 20, 30, 30, 40. Poi fare una vita così dopo diventa, no, con la famiglia un po' più difficile. Però ecco, la flessibilità sicuramente non la ritrovi.
Io credo di aver esaurito le domande, però ne abbiamo una nella sala. E quindi...
Europa, ci sono stati dei cambiamenti o per gli inglesi comunque è normale essere abituati a accogliere persone anche non italiane, quindi non europee, o c'è paura, insomma, o cambia qualcosa per voi?
No, il giorno dopo che è successo, lo stesso giorno, il giorno dopo del Brexit, mi ricordo che hanno scritto il capo esecutivo dell'ospedale dove lavoro, ma non solo da me, l'hanno fatto in quasi tutti gli ospedali. Hanno scritto delle email dicendo che di non preoccuparci, che comunque siamo apprezzati come professionisti, che ci ringraziavano per tutto il duro lavoro, insomma, solite email inglesi molto, però vabbè, molto polite e formali, ma che volevano dire, insomma, state tranquilli che non e sinceramente non c'è problema, perché comunque loro, se comunque mettono delle restrizioni sugli infermieri non inglesi, gli collassa tutto il sistema sanitario, perché io a Londra la maggior parte, cioè la minoranza è la parte inglese degli infermieri, sono gli inglesi, è la minoranza, quindi non c'è nessun, per i giovani che vogliono venire non c'è nessun problema, è solo brutto, brutto a livello, diciamo, più che altro più sociale, perché mi sono un po' sentita discriminata in quel, insomma, nel risultato del Brexit. Non credevo proprio che arrivassero lì. Però diciamo che al lavoro sì, non mi sono... Una volta che loro hanno riconosciuto le mie competenze e tutto quanto, non mi sono sentita discriminata. Anzi, mi sento apprezzata e se sono molto aperti. Per esempio, Gaetano ha organizzato uno dei delegati Anarti e il mio manager ha ricevuto 100 studenti, sono molto aperti, italiani, e si è proprio prestata ed era un giorno di riposo del mio manager, perché sono comunque e apprezzano tanto l'infermiere italiano, hanno avuto delle ottime esperienze con gli infermieri italiani, quindi anche già che sei italiano, formazione italiana, loro hanno dei pregiudizi positivi nei nostri confronti. Quindi pregiudizi positivi, no? Perché partono, diciamo, italiano, no, però abbiamo avuto delle buone esperienze, quindi no, non c'è problema per i giovani che vogliono venire, assolutamente, e avranno sempre, non è una di quelle professioni. Il motivo che c'è è che preferiscono studiare 3 anni di ingegneria e che guadagnano di più piuttosto di fare 3 anni di università per diventare infermieri, quindi avranno sempre una carenza di infermieri, sarà cronica nel loro paese come mentalità, anche di medici c'è una carenza mostruosa, perché chi è che si mette a studiare 10 anni? Sono molto pragmatici gli inglesi, preferiscono 3 anni di economia, tanti soldi, piuttosto che 10 anni di medicina, a meno che non hai una passione per il settore, ma quindi è proprio a livello culturale ci sarà sempre in futuro.
Sì, no, un'altra domanda della sala?
C'è da dire pure che la programmazione della formazione in Inghilterra è stata sbagliata negli ultimi anni e quindi probabilmente i numeri sono bassi anche per questo, non è solo una questione motivazionale, ma c'è proprio un errore di pianificazione della formazione di base in Inghilterra, per cui sono stati formati pochi infermieri e pochi medici. Ma sui pochi medici ci si potrebbe pure stare, forse sui pochi infermieri è un qualche problema visto l'importanza della figura in Inghilterra, no? Cioè, nasce in Inghilterra e giustamente uno si aspetta che la formazione sia valutata, no? E proprio perché c'è questa carenza giustamente hanno cominciato ad importare tantissimi infermieri. E che non vengono solo dall'Italia, perché Rachele mi raccontava appunto che lei lavorava con infermieri che venivano da tutto il mondo, quindi in pratica è anche difficile poi integrarsi, no? Perché tu immagina che la lingua inglese la parla l'indiano piuttosto che il pakistano, piuttosto che il filippino, piuttosto che l'italiano, e che si devono capire pure tra di loro, quindi insomma, mi sembra molto difficile, però questo vuol dire che gli italiani si distinguono in questo, sia per la formazione sia perché riescono poi a integrarsi molto bene. Devo dire che la contropartita è proprio che nonostante la Brexit poi alla fine loro si sentono realizzati, cioè loro si sentono comunque stimati e si sentono comunque inseriti in un gruppo nel quale forse fanno anche un po' da leader, perché io scusate se dico questo, ma se Rachele fosse stata in Italia non credo che sarebbe mai diventata coordinatrice cioè, con tutto il rispetto che ho per Rachele, che è stata mia studentessa al corso di laurea per infermieri, e quindi io la stimo moltissimo e sono contento che lei abbia fatto questo lì. Magari mi auguravo che l'avesse fatto qua, però purtroppo evidentemente qua non è così semplice il percorso che ha fatto lei, perché lì questa meritocrazia evidentemente c'è, forse da noi mi pare di dire che c'è meno. Non voglio dire che non c'è, voglio dire c'è meno. Tutto qui. Poi se c'è qualcuno che mi vuole contraddire, io sono contento.
Qualcun altro che vuole intervenire? No?